Buongiorno a tutti.
Ciao.
Buongiorno segretario.
Buongiorno.
Mi sentite tutti? Ok. Vi chiedo cortesemente di spegnere i microfoni quando non parlate e se avete problemi eventualmente di connessione spegnere anche la telecamera in maniera che garantiamo sicuramente una migliore immagine e un miglior audio. Lascio la parola al segretario. Per l'appello. Allora Massimo, abbiamo i consiglieri Nicolò Mainardi e Alice Ferrari che sono assenti giustificati. Li puoi già segnare come assenti giustificati.
Nicolò Mainardi e
Alice Ferrari.
Sì.
Ok. Ti lascio la parola per Bello.
Ok. Mi sentite?
Sì.
Azzini. Azzini.
Presente.
Bertelli.
Presente.
Carboni.
Presente.
Ferrari. Ferrari Andrea. Ferrari Andrea.
Presente.
Ferrari Alice assente. Calvignani Laura.
Presente.
Mainardi assente, vero?
Sì.
Manuelli.
Presente.
Panichetti.
Presente.
Rava.
Sì, ci sono.
Tirloni.
Presente.
Zanisi.
Presente.
Vairani.
Presente.
Ok, c'è il numero legale.
Allora, iniziamo col primo.
Presente anche l'assessore esterno Ruggeri Fausto? C'è Fausto?
Sì, è presente.
Ok.
Allora, come abbiamo fatto l'altra volta con il consiglio online, quando dovremo votare, io vi chiamerò e chiaramente ognuno di voi delibererà il proprio voto favorevole o non favorevole. Allora iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione del verbale della seduta del 27 febbraio. Se ci sono osservazioni? Nessuna osservazione? Quindi vi chiamo in ordine da come vi vedo nel monitor. Manuelli?
Sì, favorevole, perdono.
Carboni?
Favorevole.
Pirloni, Annalisa?
Favorevole.
Bertelli, Anna? Devi dirlo.
Favorevole.
Assessore Zanisi?
Favorevole.
Galbignani?
Favorevole.
Panichetti?
Favorevole.
Rava?
Favorevole.
Ferrari?
Favorevole.
Ci siamo tutti? Vairani, favorevole.
Azzini, favorevole.
Azzini, scusami Simona, Azzini. Allora, secondo punto all'ordine del giorno è una presa d'atto della designazione del capogruppo consigliare. Dopo le dimissioni del consigliere Tino Pala prende posto il consigliere Andrea Ferrari come capogruppo del gruppo consigliare Tino Pala centrodestra, Tino Pala sindaco, e quindi vabbè, prendiamo semplicemente atto di questa nomina. Al punto 3 abbiamo il conferimento della cittadinanza onoraria al merito ignoto, medaglia d'oro al valore militare. Allora, come sapete, quest'anno ricorre il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto da Aquileia al Sacello dell'Altare della Patria di Roma. Abbiamo avuto diverse richieste, a partire intanto innanzitutto da ANCI, ma anche dalle associazioni di combattenti, per appunto questa delibera, le iniziative che erano state proposte sono un paio. Uno era appunto concedere la cittadinanza onoraria e l'altra l'intitolazione di una piazza, di una via o di un parco. E chiaramente questa seconda opzione per il momento non è attuabile. Quindi abbiamo deciso di chiedere al Consiglio Comunale appunto di deliberare la cittadinanza onoraria, visto appunto che quest'anno ricorre il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto. Vi chiedo quindi un'espressione di voto favorevole, cortesemente, visto che credo che vada un po' al di là delle scelte o dei pensieri insomma, politici questa delibera. Se ci sono osservazioni, se no pongo in votazione. Ok, grazie. Manuelli?
Favorevole.
Carboni?
Favorevole.
Pirloni?
Favorevole.
Bertelli?
Favorevole.
Zanisi?
Favorevole.
Galvignani?
Favorevole.
Azzini?
Favorevole.
Panighetti?
Favorevole.
Rava?
Sì, sì.
Ferrari?
Favorevole.
Vairani? Favorevole. Al quarto punto abbiamo l'esame della mozione presentata dai consiglieri comunali Pirloni Annalisa e Rava Roberto del gruppo consigliare Siamo Sorresina in merito alla manutenzione degli impianti elettrici di competenza della partecipata SPM Sorresina SRL. Chi di voi presenta la mozione?
Faccio io.
Lascio la parola al consigliere Rava.
Sì, allora, io e Annalisa Pirloni abbiamo presentato la mozione che adesso vi leggo sulla manutenzione degli impianti elettrici di competenza della partecipata SPM Sorresina Servizi SRL. Premesso che recentemente si sono verificate a Sorresina molteplici interruzioni nella distribuzione dell'energia elettrica, anche più volte in un giorno e per periodi non brevi, che hanno comportato notevoli disagi alla cittadinanza e alle attività commerciali, incluso petizioni e richieste di indennizi. Nella seduta del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2021, il Sindaco ha affermato che è noto al Comune di Sorresina che le prime relazioni riguardanti la rete elettrica risalgono al 2013 e c'è un progetto già pronto per intervenire sulla medesima rete. Nella medesima seduta l'ingegner Calcagno, il direttore operativo dei servizi della partecipata SPM Sorresina Servizi, ha informato il Consiglio che per il rinnovamento degli impianti, cavi e terminali di cabina, intervento che risulterebbe idoneo a risolvere le problematiche più frequenti di interruzione del servizio elettrico, si stima una spesa di circa 500.000 euro. Il Comune di Sorresina dal 2015 regolarmente sottrae la partecipata 250.000 euro di dividendi rivenienti dal riparto di riserve pregresse. Il servizio elettrico è un servizio fondamentale per tutti i cittadini e le imprese sorresinesi. Tutto ciò premesso, si impegna il Sindaco e la Giunta a dare attuazione al progetto di intervento sulla rete elettrica sorresinese per quanto di competenza del Comune e della partecipata SPM Sorresina Servizi, relazionando il Consiglio Comunale con urgenza sul preciso stato di attuazione periodicamente sull'evoluzione e compimento degli interventi intrapresi. A definire e condividere con il Consiglio Comunale gli opportuni indirizzi alla partecipata SPM Sorresina Servizi finalizzati a garantire la qualità dei servizi erogati, la salvaguardia del valore e la necessaria manutenzione del patrimonio della rete elettrica sorresinese. E di sospendere la perdurante sottrazione delle risorse della partecipata SPM Sorresina Servizi perpetrata mediante la richiesta di distribuzione di riserve 250.000 euro l'anno almeno per gli anni 2021 e 2022 in modo da lasciare in azienda le necessarie risorse per intervenire da subito sul rinnovamento degli impianti, appunto i cavi terminali di cabina come detto dall'ingegner Calcagno nella seduta citata in premessa e risolvere le problematiche più frequenti di interruzione del servizio elettrico. Ecco, quindi noi abbiamo presentato questa mozione a seguito di quello che ci è stato detto nell'ultimo consiglio comunale. E visto che la partecipata SPM ripetutamente viene affermato che non ha sufficienti risorse, A questo punto però riteniamo che la rete elettrica, visti i disagi che ci sono stati, le continue interruzioni di servizi, abbia comunque un bisogno di manutenzione, direi, necessario. L'energia elettrica, è vero che il comune ha tante necessità, però penso che l'energia elettrica sia proprio un servizio di base, ecco.
Sì, buongiorno. Allora, sarò breve, nel senso che sul tema, appunto, il Consiglio Comunale del 27 febbraio abbiamo parlato, dibattuto, sono emerse tante cose e credo che, vabbè, sia anche inutile ritornare su alcuni temi risaputi. Quindi sul punto 1 della mozione, chiaramente la parte tecnica è di competenza di STM, è ovvio che come con l'amministrazione ci stiamo confrontando per trovare la migliore strategia per poter mettere mano alla rete. Attenzione però, perché ci sono alcune precisazioni da fare, cioè si continua a parlare di progetto del 2013, ma non esiste nessun progetto, esiste semplicemente una relazione che faceva il punto della situazione su quello che è un po' l'anello della rete elettrica sorresinese. Come vi ho già spiegato nel Consiglio Comunale precedente, noi abbiamo chiesto da tempo una rete aggiuntiva, da Enel, che sarà poi interamente dedicata appunto alle zone produttive, quindi alla zona PIP, e abbiamo avuto un esito positivo per poter riportare appunto una rete. Mi pare siano stati chiesti 6 megawatt, quindi credo che sia insomma una potenza consistente, pur non entrando nell'aspetto tecnico, ma siamo in attesa poi di sapere come procedere, appunto perché le tempistiche le dà il distributore. Il mezzo milione di cui parlava Calcagno è una cifra che è veramente una tra virgolette bazzecola rispetto all'investimento che si dovrebbe fare, perché ricordo che i problemi nell'ultimo anno sono stati dati soprattutto da impianti a filo scoperto che troviamo soprattutto nelle campagne, e sono tutti cavi che in teoria dagli anni 2000, quindi non dal 2013, andrebbero interrati e ci vogliono milioni e milioni di euro. Quindi cerco un attimo di precisare, perché ripeto, l'aspetto tecnico lo affronteremo quando ci sarà appunto dal punto di vista della STM la possibilità di dare la priorità a degli interventi. Vi ho anche già spiegato l'altra volta che ASPM ha delle risorse per poter investire sulla rete. Il problema è che queste risorse sono bloccate per la questione di ARERA, del tariffario che non è ancora stato definito per le società piccole. Quindi con ASPM si sta guardando che tipo di strategia attuare per poter mettere mano nel più breve tempo possibile alla rete. Sul punto 2 siamo d'accordo, perché la condivisione chiaramente è fondamentale. È chiaro che questa condivisione sulla strategia, è già stato detto anche nel Consiglio del 27 febbraio, dovrà essere una condivisione che chiaramente porterà a delle scelte. Quindi sono scelte che faremo e condivideremo insieme, poi è chiaro che non so se saranno condivisibili da tutte e da tutte le parti politiche. Il punto 3, credo che sia una richiesta inaccoglibile in questo momento, quindi visto che poi oggi andiamo a deliberare il bilancio, quindi pur essendo d'accordo sul punto 1 e sul punto 2, la votazione sarà contraria della mozione, proprio perché appare piuttosto strumentale la richiesta di rinunciare 250.000 euro il giorno che si va a deliberare il bilancio, e quando eravamo già in stesura di bilancio. Ne abbiamo già parlato, sapete benissimo, e mi dispiace che ogni volta che si affronti questo tema si parta a parlare di attività amministrativa di SPM dal 2013 come se tutto quello che fosse avvenuto prima non conta o non ci fosse stato nulla. Io la fotografia prima del 2014 l'ho già fatta, vorrei evitare di farla nuovamente, però è chiaro che la programmazione di investimenti non esiste a partire credo da mai negli anni 2000, perché si è sempre cercato di mettere le pezze che ad oggi, visto come è andato l'anno 2020, non è più possibile mettere, perché abbiamo pezzi di ricambio che risalgono agli anni 70, quindi mi sembra molto limitativo il pensare che, siccome c'è una relazione del 2012, dal 2014 non si è fatto nulla e sono state fatte scelte politiche diverse. Sono state fatte scelte politiche diverse perché c'erano condizioni che dovevano obbligatoriamente portare a delle scelte politiche diverse. Se la SPM, soprattutto quella che doveva fare investimenti, tra il 2012 e il 2013 non fosse stata sull'orlo del fallimento e avessimo avuto risorse e liquidità per poter fare gli investimenti, state pur certi che li avremmo fatti. Quindi, ripeto, non sto a ripetere quello che ho già detto in diversi consigli comunali, ribadisco che per questo punto 3, questa richiesta che viene fatta, la mozione verrà votata con voto contrario da parte nostra.
Posso?
Consigliere Rava?
Sì, allora, faccio una breve premessa. Innanzitutto noi ci basiamo sulle cose che vengono dette in modo ufficiale, tant'è che nell'interrogazione, nell'interpellanza che avevo fatto su questi aspetti, avevo chiesto appunto anche una risposta scritta, facendo prima di tutto delle domande molto precise e chiedendo una risposta scritta che non è stata ancora data. È stata fatta la risposta in Consiglio Comunale, la risposta scritta non è stata data. Probabilmente facendo le risposte scritte si sarebbe stati più precisi. Il fatto che il sindaco in Consiglio Comunale abbia detto che c'era un piano, per me un piano, quindi c'è una strategia, c'è qualcosa che è stato organizzato. Se invece non è un piano, bisogna dire che non c'è un piano e non c'è niente. E bisogna spiegare anche perché al limite non è stato fatto nessun piano successivamente, dal 2013 in poi. Posto che dal 2010 al 2013 quello che non è stato fatto non possiamo chiedere a nessuno, perché non c'è neanche Rocchetta, forse qualche anno, un paio d'anni fa, potevamo chiederlo. Però
dal 2010 non c'era Rocchetta però.
Adesso non mi ricordo, però prima del 2013 c'è stato, diciamo così, ecco, come dal 2000 in poi, ecco, qualche anno l'ha fatto anche lui, ecco. Per cui comunque sicuramente adesso di quelli che allora non c'era nessuno e per cui nessuno sa niente. Il fatto che io ho presentato, abbiamo fatto la mozione adesso, la discutiamo adesso, è per le organizzazioni ovviamente che dà il sindaco, che dà il consiglio comunale, sull'amministrazione comunale, sullo svolgimento delle sedute del consiglio. Perché noi la mozione l'abbiamo fatta subito dopo che abbiamo avuto le informazioni dopo il consiglio comunale. Quindi cioè prima abbiamo le informazioni. Più in generale si può dire che, a mio avviso, di società sull'orlo del fallimento non ce n'erano. Cioè, perché non sono state situazioni disastrose, perché se fossero state disastrose non saremmo qui a questo punto, non avremmo ottenuto i finanziamenti bancari che sono stati ottenuti, non avremmo fatto gli investimenti in tutti questi comuni al di fuori di Soresina, perché altrimenti non è pensabile che da un anno con l'altro la situazione, l'anno prima in fallimento e l'anno dopo senza portare risorse nuove da parte del socio, solo con i finanziamenti si riusciva a risanare una situazione in crisi. La verità è un'altra, la verità è che si continuano a portare fuori delle risorse, peraltro, come ho già spiegato, non di dividendi, non di utili, ma di riserve, indebolendo la partecipata. Non sono 250.000 euro in un anno, ma sono 250.000 euro per tutti questi anni che sono stati chiesti. Quindi con questi bilanci faremo 8 e faremo probabilmente 10, perché arriviamo fino al 2023. Questa è la vera sostanza, 250.000 euro per 10 fa 2 milioni e mezzo, che sono milioni di euro. Ora, che si voglia fare altre cose, questo si è capito, perché questi soldi servono al bilancio del Comune di Soresina per fare altri investimenti. Prima 250.000 euro di distribuzione riserve non venivano presi, forse venivano presi dei canoni, non lo so, però in buona sostanza la verità è questa, che si continuano a portare fuori delle risorse e le reti di Soresina sono peggiorano sempre, anche in questi ultimi 10 anni. Questo è innegabile. Non è che negli ultimi 10 anni l'abbiamo comunque cristallizzate o mantenute come erano. Probabilmente peggiorano, visto anche la situazione dei continui guasti che ci sono. Ecco, questo è la realtà. Il fatto che voi adesso mi dite dobbiamo approvare il bilancio e altrimenti se non chiediamo questi soldi non riusciamo a approvare il bilancio perché li abbiamo iscritti, sì, è una cosa tecnica, ma allora il sindaco mi può rispondere. Avete ragione, provvederemo con una prossima variazione al bilancio a trovare le risorse. Questa è la situazione, approvatevi pure il bilancio adesso, così stiamo nei termini, però dopo fatemi una variazione di bilancio per trovare queste risorse. Non si può essere d'accordo su tutto e poi dopo non fare niente, perché allora vuol dire non essere d'accordo su niente e fare quello che si vuole. Questa è la realtà, che 250.000 euro comunque di risorse in questi anni il Comune di Soresina ne ha avute molte di più che delle risorse che il Comune aveva gli anni precedenti, quando c'erano molti più vincoli sul patto di stabilità, molti più vincoli, forse molte meno come dire, risorse che venivano date al di là degli incentivi che hanno dato per il Covid per il 2020 e 2021, però ci sono state anche più risorse e più finanziamenti. Non è vero che è così, c'è stata la possibilità anche di utilizzare l'avanzo di amministrazione per fare spese di investimento. Non è propriamente così. Queste sono scelte globalmente, diciamo così, politiche. Per carità, avrete fatto altre cose, però da un punto di vista pratico la rete elettrica di Soresina è un disastro. E la rete elettrica di Soresina, Calcagno ha detto che con 500.000 di euro si sistemano le magagne, diciamo così, più evidenti. Se poi dopo voi volete fare un'espansione, volete mettere addirittura una linea elettrica in più, aumentare non so di quanti mega la potenza di Soresina, va bene. Io su questo non dico niente, aspettiamo l'Enel, aspettiamo chi è il gestore preposto per fare questi interventi. Per quanto riguarda poi dopo il discorso che è stato dato, che l'ARERA non ha fatto ancora le tariffe, non ha stabilito ancora le tariffe, secondo me non è che non ci sono le tariffe. Comunque noi lo recupereremo come SPM, lo recupereremo poi ai conteggi, alla modalità di calcolo che farà l'ARERA, che probabilmente ancora non c'è, ma non è pensabile che noi non recuperiamo i nostri investimenti, non si possano fare manutenzioni, perché allora non fa manutenzioni nessuno in tutta Italia? Mi sembra strano. Allora adesso
i grandi gruppi lo fanno.
Una volta è una cosa tecnica. Allora chiamiamo Calcagno che ci dice certe cose in consiglio comunale, poi dopo il sindaco ci spiega che il Calcagno non le ha spiegate giuste. Insomma, secondo me quello che ha detto Calcagno è stato abbastanza preciso, diciamo, come è stato un intervento abbastanza completo, ha detto le cose che ha detto, è risultato che ci sono dei piani, questo l'hai detto tu Diego, che ci sono dei piani, che se non sono piani non lo so, allora facciamo questi piani per capire esattamente come siamo messi, perché io non posso credere che la rete di Soresina vada avanti così ancora non so per quanti anni. Allora diteci per quanti anni andremo avanti così. Cioè la risposta è insoddisfacente.
Va bene, io non volevo entrare ancora nel merito. Attenzione, io non ho detto che Calcagno ha spiegato male. Ho detto che 500.000 non basta, perché i problemi che abbiamo riscontrato, il 90% dei problemi riscontrati sono sulle linee aeree che hanno dei problemi grossi e andrebbero interrati, e 500.000 non basta, punto. Non ho detto che Calcagno dal punto di vista tecnico ha sbagliato, però siccome non volevo entrare ancora nel tema, perché tu citi l'anno 2000 e l'amministrazione Rocchetta, ma ti ricordo che dopo Rocchetta ci sono stati dal 2006 al 2013 anni in cui ha amministrato il centrodestra, che credo che ben rappresentate voi in questo consiglio comunale nel consiglio precedente. Quando tu dici che non c'è la società sull'orlo del fallimento, ti ricordo che nel 2009, 10 e 11 la rete impianti chiuse i bilanci in perdita, quindi non c'erano dei grandi soldi da poter investire sulle reti, e sappiamo bene che il terzo bilancio in rosso, se non ci fosse venuta incontro la legge, quella società lì era fallita e lo sappiamo bene perché l'operazione di fusione è stata impostata dalla precedente amministrazione, che è stata portata poi con l'amministrazione nostra. E per quello che continuo a dire, cioè perché partiamo dal 2013 a parlare di amministrazione di STM? Cioè non è che possiamo cancellare tutta la situazione precedente, ma non è il dare la colpa a qualcuno, è semplicemente fare una fotografia di quello che si è presentato negli anni. Cioè non possiamo pensare che siano stati spesi soldi, tanti soldi, tanti soldi per consulenze e progettazione di una cogenerazione che non è mai stata fatta e che probabilmente potevano essere messi nelle reti, per esempio. Faccio un esempio banale, ma che è un esempio concreto. Cioè non mi pare che siano cose che non siano vere, perché queste robe qua, di queste robe qua c'è traccia. Non puoi venirmi a dire che non è vero che c'è 1 milione di euro di canoni non versati da SPM al comune e che in questi anni invece sono stati versati e sono stati ripianati. Perché quello, per me, nella mia ignoranza, è un debito che SPM aveva nei confronti del comune. Allora, ribadisco quello che ho detto. È chiaro che siamo tutti consapevoli della situazione delle reti. È innegabile questa cosa qui e mai nessuno l'ha negata. Chiaro? Alcuni interventi importanti sono già stati fatti, altri verranno fatti con risorse che riusciremo comunque a reperire o con una strategia di partnership diverse da quelle che ci sono oggi. Quando avremo la strategia chiara e non c'è programmazione ma non c'è progetto, c'è una relazione e io mi ero già corretto nel Consiglio Comunale del 27 febbraio, che era sfuggita la parola progetto, poi ho detto relazione 2 volte, però va bene, se si vuole pensare al progetto, il progetto non c'è, non esiste nessun progetto, non è stato fatto progetto di rinnovamento delle reti in questi anni, perché abbiamo pensato ad altro, perché c'erano anche altre urgenze. Mi pare che sia chiaro a tutti che siamo arrivati sicuramente, non solo sulle reti, mi dispiace dirlo, ma su tante altre cose, al capolinea. Ci prenderemo la responsabilità di portare avanti un piano di manutenzione che verrà effettuato con le risorse che abbiamo, con le tempistiche che abbiamo. Tu mi dici a questo punto rinuncio ai 250.000 euro, che sapete benissimo che non vengono utilizzati per fare investimenti, ma vengono utilizzati per la spesa corrente. Dico a te, va bene, io faccio la variazione di bilancio, sposto i 250.000 euro, ma scrivimi quali servizi vuoi chiudere. Tu mi dici quali servizi vuoi chiudere, quando arriviamo a 250.000 euro e abbiamo chiuso i servizi con i quali che vengono pagati con questi soldi, io faccio, lascio i 250.000 euro alla SPM. Io non li ho trovati i servizi da chiudere. Vogliamo condividere questa scelta? Condividiamola, prendi il bilancio e mi dici che cosa devo tagliare per arrivare a 250.000 euro. Poi lo spieghiamo insieme ai cittadini. Tutto qua. Quindi per noi in questa fase sicuramente il voto è contrario. Dopodiché valuteremo come e se fare variazioni di bilancio.
Posso?
Certo.
Allora, preciso alcune cose. Prima di tutto, anche perché è una questione personale, ho citato Rocchetta perché, semplicemente perché di quelle della precedente, delle persone presenti nel precedente consiglio comunale, era l'unico, forse con Maggi, che poteva, diciamo, avere una memoria storica di questo. Non per citare nient'altro, nessuno, visto che si parla degli anni precedenti al 2013, nel senso che di quello che c'è stato prima, non so, non c'è memoria, a meno che, da parte mia, a meno che non ce l'hai tu, perché hai trovato delle carte, perché hai avuto delle relazioni in mano che dicano cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto. Il fatto che poi dopo tu la metta sotto un piano politico, secondo me questo è sbagliatissimo. È sbagliatissimo perché, prima di tutto, la società è bene parlare, dire le cose correttamente, perché poi dopo utilizzare le parole crea, come dire, delle idee, delle, delle supposizioni nelle persone, soprattutto nei cittadini che ci ascoltano e che magari non sono così preparati come potremmo essere noi, perché magari abbiamo guardato delle carte, abbiamo guardato dei bilanci, abbiamo guardato delle relazioni. La società non era assolutamente in fallimento. La società, che peraltro era Solesina Reti Impianti, aveva avuto per un paio di esercizi, o forse uno, adesso non mi ricordo, tre esercizi, una perdita. Però attenzione, questa perdita, anche se l'avesse avuto un esercizio per com'era la norma, sarebbe comunque stata da porre in liquidazione. Ma non è vero che era fallita, perché c'è una differenza tra una liquidazione e un fallimento. Perché la liquidazione cosa comporta? Perché in quel momento, diciamo così, lo Stato, o comunque c'era un'avversione sulle partecipate pubbliche, perché erano considerate uno spreco di, diciamo così, di risorse. Tant'è che ci sono state poi nel tempo più normative che hanno teso a, diciamo così, a limitare l'uso delle partecipate, e tra le varie normative hanno detto non possono essere in perdita, perché tra le altre cose che erano state fatte come normative per limitare, diciamo così, il debito pubblico, era stata un po' stretta una cinghia, e quindi anche solo essere in perdita di un euro poteva comportare la messa in liquidazione, perché tecnicamente la norma era scritta così, e quindi se anche solo negli ultimi tre anni c'era stato un esercizio in perdita, bisognava porre in liquidazione la società o cederla, perché poi le alternative erano due: o venderla o metterla in liquidazione. In buona sostanza lo Stato diceva: tu, ente pubblico, ente locale, non puoi continuare a portare avanti società in perdita. Peraltro queste partecipate, questa norma era prevista prevalentemente per le piccole partecipate, perché c'erano un mucchio di esenzioni che poi sono le vere, forse anche le vere, diciamo così, punti di intervento vero non erano sulle piccole partecipate come le nostre, ma sulle grosse partecipate magari delle grosse città, che davano perdite molto più importanti, ecco, i bilanci comunali. In buona sostanza la perdita di Solesina Reti Impianti era una perdita minima. Peraltro il fatto che si facciano degli investimenti non conta niente con le perdite di bilancio, perché l'investimento non aumenta la perdita di bilancio. Tant'è vero che, come dici tu, come hai ricordato, l'ARERA ti consente di recuperare gli investimenti fatti, perché chiaramente nessuno fa un investimento se non può recuperarlo, almeno nel medio-lungo termine. Per cui, tant'è vero che voi di investimenti ne avete fatti molti di più di quelli che ve ne ho fatto prima, perché siete andati a farli negli altri comuni, ma la perdita non è aumentata, perché l'investimento è un'attività, è un qualcosa che si mette nell'attivo del bilancio, non nei costi, e piano piano con la quota degli ammortamenti, perché giustamente c'è una quota di ammortamento che viene compensata dalla tariffa che ci dovrebbe dire l'ARERA quanto dovremmo recuperare. Per cui da un punto di vista pratico non è così, non è quello che hai detto tu, cioè bisogna essere chiari, le società non erano assolutamente in fallimento, c'è stato un anno una perdita, come gli anni prima c'erano stati degli utili che compensavano ampiamente queste perdite, il patrimonio netto della società era molto ma molto capiente, per cui assolutamente non c'erano problematiche da questo punto di vista. Diverso invece dire, allora parliamo di conti. Anzi no, scusa, chiudo un attimo, visto che tu hai fatto un discorso politico, peraltro citando la cogenerazione, io non mi ricordo perché non mi interessava il tempo, però sono andato a vedere cos'era, come quello che si diceva al tempo. Al tempo io ho trovato un bellissimo cronaca solesinese, per cui tutti lo possono leggere, visto che ce l'abbiamo sul sito del comune, l'ho scaricato al sito del comune, in cui il primo anno che ha vinto il centrodestra, qui si dice che centro e sinistre per Solesina, quindi quelli che, come mi hai detto tu, eravate voi, dice che alla difesa delle capacità industriali delle società nate da SPM deve partire da fornitrice di gas e energia elettrica, produttore di energia sia elettrica che termica. Quindi la centrale di cogenerazione era un progetto del centro-sinistra, che poi chiaramente giusto, perché
Roberto, scusa, ti abbiamo perso un attimo.
Sì?
Aspetta un attimo.
Mi sentite?
Adesso ti sentiamo. Eravamo rimasti al progetto del centrosinistra.
Sì, appunto dicevo che come addirittura si lamentava il centrosinistra e faceva notare che adesso il centrodestra aveva continuato l'attività del centrosinistra, è normale che sia così, perché chi verrà dopo di voi, che sia di centrosinistra, di centrodestra o qualcosa di diverso, comunque non è che può azzerare tutto quello che c'era prima, tornare indietro nel tempo e poi dopo e ripartire da zero. Questo non si può fare. Voi avete fatto, state rifacendo Piazza Marconi perché era l'unico progetto che avevate pronto che aveva fatto il centrodestra. Va bene? E allora, quindi, cosa si può dire di questo? Dopo, valutiamo il progetto così com'è. La cogenerazione, per tutti i soldi che sono stati spesi, comunque, quelli che erano a bilancio, gli ultimi, saranno stati 700-800 mila euro. Va bene? Potevamo spenderli meglio? Potevano spenderli meglio sia il centro-sinistra che ha cominciato che il centro-destra che ha continuato, probabilmente, non lo so. Ma adesso non stiamo parlando della cogenerazione. Se vogliamo limitare la cogenerazione, limitiamo dal fatto che abbiamo speso 700-800 mila euro contro 2 milioni e mezzo che portiamo fuori come dividendi. E allora io ti dico, però i servizi venivano dati anche prima, senza questi dividendi. Ma allora io dico, qual è il problema? Il problema vero qual è? Se ci vogliamo occupare della rete elettrica di Solesina, che mi sembra che abbia raggiunto un limite, diciamo così, quasi di sopportazione, nel senso che probabilmente stiamo andando verso una situazione che poi, siccome non si rigenerano le reti, molto probabilmente, se non ci mettiamo mano, in qualche modo peggiorerà, non potrà migliorare. Cioè questo secondo me è il quadro, non si può partire dal fatto che tu mi dici SPM falliva e c'è un bilancio da fare, i bilanci venivano fatti anche prima e SPM non è mai stato in fallimento, perché dire che falliva è un'espressione veramente sbagliata, che poi tecnicamente, perché è uscito un anno in perdita o due, peraltro con perdite ampiamente, o tre, con perdite ampiamente compensate dagli utili precedenti e dagli utili successivi che comunque ci sono stati, che peraltro poi hanno cambiato la normativa per cui non doveva per forza essere più liquidata, ok? Allora io dico che cioè, l'impostazione va fatta in un modo diverso, l'impostazione è abbiamo una società che non ha le risorse, questo è stato detto. È stato detto la società non ha le risorse, allora io chiedo, ma perché continuiamo a prendergli 250.000 euro? Con tutte delle reti che stanno facendo acqua da tutte le parti. Questo è in... Allora io ti dico, bene, noi lasciamo i disagi? Li facciamo dare? No, non mi puoi dire di sì, giusto? Impostiamo i discorsi in una maniera coerente.
Allora, ribadisco che non possiamo lasciare sicuramente i disagi. Ribadisco che l'esempio della cogenerazione non era perché volevo parlare di cogenerazione, ma era per fare un esempio che negli anni sono stati spesi soldi per fare altro che poi alla fine non è stato fatto, perché la cogenerazione non esiste, che non sono stati spesi per rimodernare una rete che ha addirittura pezzi di ricambio risalenti agli anni 70. Ribadisco che i 250.000 euro che vengono, come dici tu, sottratti da SPM, vengono utilizzati per pagare i servizi. Tu dici i servizi venivano pagati anche prima. Bene, fino al 2008 non c'era il patto di stabilità, quindi la contabilità sicuramente era completamente diversa rispetto ad oggi. Guarda caso, quando subentra il patto di stabilità, dal 2009 vengono inseriti questi canoni, che servivano chiaramente per andare a pagare i servizi, perché i canoni servivano per quello, per il pareggio di bilancio, che però questi canoni non erano mai stati versati. Cazzo, è una bella differenza questa qua, eh? E siamo arrivati dal 2009 al 2014 ad una cifra di 1 milione di euro. Cioè, io quando sono entrato dopo i 5 mesi di commissariamento, c'era semplicemente un resoconto, un rendiconto, di tutto quello che ipoteticamente e tecnicamente a SPM doveva dare al comune, ed è da lì che noi partiamo. Ti ho ridetto, io sono anche disposto a sedermi al tavolo e rivedere i 250.000 euro. Dobbiamo capire insieme, visto che sono scelte tecniche e politiche, quali servizi tagliare e dire ai cittadini quali servizi andiamo a tagliare, perché quei 250.000 euro lì che noi prendiamo da SPM per la spesa corrente li dovremo usare per fare dell'altro. Poi sono perfettamente d'accordo, ma credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che non possiamo lasciare i disagi e che dobbiamo intervenire. Lo faremo con una strategia diversa, condivisibile con voi, condivisibile con tutto il resto del Consiglio. Se non tutti condivideranno, l'obiettivo è quello di riammodernare le reti. Troveremo un'altra strada. Però non mi
Posso
puoi
intervenire solo un secondo?
Sì, però non mi puoi venire a dire che i 250.000 euro, i servizi venivano dati anche prima. Perché il tema dei canoni, cavolo, è un tema sul quale ci ritorniamo da 6 anni, ma si vuol continuare a fare finta di niente. Io non c'ero prima, ma quando sono arrivato, la contabilità del comune mi ha detto: guarda che qua c'è 1 milione di euro che ci devono dare perché erano messi a bilancio e nessuno li ha mai versati. Quindi, poi erano scelte contestualizzate nel tempo, certo, erano scelte politiche contestualizzate nel tempo, delle quali non voglio entrare e non voglio nemmeno dare colpe a nessuno, però non posso neanche far finta di niente che non esistano, perché sennò sarei veramente uno stupido. E quindi 250.000 euro, se li vogliamo trovare dal bilancio del comune, qualcosa bisogna tagliare. Vediamolo insieme il bilancio nei dettagli, tagliamo fin dove si può tagliare per arrivare a 250.000, però inevitabilmente taglieremo dei servizi. O se no aumenteremo le tasse fino ad arrivare a coprire il gap che abbiamo. Sono queste le due strade, non abbiamo altre strade. Annalisa, scusami. Prego.
Brevissimamente. Io accolgo favorevolmente la questione del poter condividere per trovare una soluzione, quello assolutamente. Però ci sono alcune cose. Allora, è vero anche che il patto di stabilità negli ultimi anni non c'è più, quindi la situazione è favorevolmente migliorata. Le tasse sono già state aumentate da questa e dalla precedente amministrazione per un totale, anche solo fosse l'IRPEF, di quasi 250.000 euro, quindi andrebbe a colmare quei 250.000 euro prelevati da SPM. Sul fatto della scelta politica dei canoni, io non credo che fosse solo una scelta politica, perché se è una cosa illecita, come più volte è stato detto anche in Consiglio Comunale, si è tenuti a denunciarla questa cosa. Se non è stato fatto, probabilmente illecito non era una scelta politica ma anche prettamente tecnica, tale per cui si poteva fare. Detto ciò, i tagli, io ripeto, io non è che sono per i tagli per i servizi, però parliamoci chiaro, ci sono sempre stati servizi, le tasse erano più basse, venivano comunque mantenuti i servizi. Nell'ultimo anno anche solo il teatro, per esempio, non si è fatta neanche per via del Covid, ovviamente, la stagione teatrale, quindi anche le spese anche lì sono ridotte. Com'è possibile? Io domando, perché con i soldi che ci sono, col patto di stabilità che non c'è, con le tasse che sono aumentate in questi anni, com'è possibile non garantire i servizi che prima venivano garantiti senza quei 250.000 euro lì? È semplicemente una mia domanda. Non sto dicendo, perché so che dopo ne è male, che non siete capaci, sto dicendo perché, cioè cos'è cambiato, aumenteranno i costi per l'amore del cielo.
Può darsi che non siamo capaci,
non sto dicendo quello, però la mia domanda è com'è possibile che prima con meno si faceva, per quanto negli anni possono aumentare i costi, adesso 250.000 euro più le tasse in più, senza contare tutte le altre, e non si riesce, cioè mi sembra una cosa un attimino, magari ci si può comunque condividere ovviamente, vedere. Sì, i consigli vengono ovviamente presi favorevolmente, non come critiche, ma se proprio come critiche costruttive, di andare a vedere cosa c'è che non torna nelle cose, perché mi sembra veramente, per quanto possano aumentare negli anni i costi, questo lo sappiamo, mi sembrano lievitati fin troppo, insomma, e di agevolazioni in queste aree fosse solo la mancanza del patto di stabilità, insomma non è poco, ecco, la mia è semplicemente una domanda e non una provocazione, ok, solo una domanda per capire.
Io
anche se non mi rispondete subito, cioè nel senso, però certe cose sono numeri.
entreremo nel dettaglio perché chiaramente è oggetto diverso, però ti dico, hai citato il teatro, sul capitolo del teatro ci sono 3.000 euro per la stagione teatrale, 3.000, quindi non è che togliendo quei 3.000 euro lì risolviamo il problema dei 250, però chiaramente accolgo favorevolmente il consiglio. Ribadisco che la parte di bilancio, diciamo, per il 70% è un bilancio tecnico, con costi tecnici, dove la politica non entra. E anche se non c'è il patto di stabilità, non è che possiamo sperperare e chiudere i bilanci così alla viva il parroco. Quindi tutto quello che è la stesura tecnica del bilancio, che è competenza dell'ufficio amministrativo e della responsabile, è chiaro che per, io dico il 70, ma forse anche per l'80%, sono spese tecniche, che dove partiamo dal personale a una serie di servizi, perché dietro ai servizi ci sono anche delle persone. Cioè non c'è solo l'erogazione del servizio, ci sono delle persone, ci sono dei costi, ci sono delle strutture che hanno dei costi, ed è chiaro che i costi non possono essere quelli di 10 anni fa, 15 anni fa. L'aumento delle tasse è stato fatto dalla precedente amministrazione, che eravamo noi, due anni, leggermente due aliquote. Questa amministrazione non ha aumentato le tasse, e andremo a vedere e a deliberare dopo anche le nuove tariffe, senza nessun aumento. Potevamo sicuramente aumentare queste tasse quest'anno, abbassare il gap dei 250 e andare a fare 200.000 euro di investimenti, 150.000 euro di investimenti. Sì, è un passo, ma non avremmo sicuramente risolto il problema.
Non è aumentata adesso, ma comunque rimangono stabili sull'aumento, quindi tutti gli anni sono 250.000 euro in più rispetto al 2011, per esempio.
Ma sono propedeutiche nel coprire i costi dei servizi, che inevitabilmente aumentano, i costi del personale che inevitabilmente aumentano. Cioè non è che il personale, no, non è, vabbè, niente, io non entro nel merito, allora ne discuteremo in una riunione propedeutica al bilancio con la responsabile amministrativa, che spiegherà nel dettaglio il bilancio, così forse si capirà. Cioè, perché qua sembra di far passare il messaggio che i 250.000 euro che noi prendiamo li sperperiamo anziché fare investimenti sulle reti, ma non è così. Cioè, quello che io vorrei che non passasse questo messaggio.
No, io non ho detto
non il tuo messaggio. Ti dico, in generale, leggendo un po' quello che appare sui giornali, comunicati stampa, eccetera, sembra quasi che l'amministrazione prende 250.000 euro perché vuol fare scelte di investimento diverse, ma non è stato usato un euro di quei 250.000 euro lì per fare investimenti. Magari avessimo potuto farlo. E il fatto che si ritorni ancora agli investimenti negli altri paesi, lo ribadisco, se non avessimo fatto investimenti negli altri paesi, prendendo canoni dagli altri paesi, avremmo già chiuso, perché non abbiamo più l'idrico, perderemo il gas e lo perderemo perché la gara andrà avanti. Quindi, cioè, era l'unica strategia per poter fare qualcosa di fatturato, se no avremmo già chiuso. Cioè, non è che l'investimento negli altri paesi è stato fatto, c'è un ritorno in quegli investimenti lì. C'è l'ammortamento, ma c'è anche la parte di guadagno di quegli investimenti. Diverso è invece investire sulle reti di Soresina, dove il guadagno sicuramente sta nei cittadini che non hanno disagi, nelle imprese che non hanno disagi, ed è la priorità che abbiamo noi dopo l'ultimo anno disastroso che abbiamo avuto. Ma su questo concetto siamo tutti d'accordo. Cioè, mica sono qua a difendere che non ci siano stati disagi, ma ci mancherebbe, sono stato il primo a scusarmi pubblicamente in più occasioni. Quindi dobbiamo trovare una strategia per poter intervenire su quelle reti lì, ma non con questa richiesta che è all'interno di questa mozione. Attualmente non è possibile. Se no, ripeto, ci vediamo con il responsabile amministrativo e vediamo che cosa tecnicamente si può tagliare per arrivare ai 250.000 euro. Io non ho nessun problema. Cioè, attualmente noi non abbiamo trovato nulla da poter tagliare, senza considerare che poi ci sono soldi che sono accantonati per altre cose. perché i soldi che accantoniamo nel CISE, per esempio, che non è una cosa che ho voluto io, non è una cosa che avete voluto voi, ma che ci siamo trovati e che ci stiamo gestendo, pesano parecchio sul bilancio del comune, perché ad oggi siamo a quota 350.000 euro bloccati là perché non si possono utilizzare. Cioè, chiaro, è un problema che va gestito, un problema che va gestito, ma non è una scelta politica, è una scelta tecnica obbligata. Se no quei soldi lì li potremmo utilizzare per coprire qualcos'altro e forse rinuncerei ai 250.000 euro della SPM. Se non avessi bloccato 700.000 euro per crediti inesigibili, forse avrei sicuramente meno problemi. Cioè, ci sono delle cose dal punto di vista contabili che sono tecniche, attenzione, non c'entrano nulla con le scelte politiche. Cioè, voglio che questa roba qui sia chiara. Sul margine che poi abbiamo come scelte politiche, certo, abbiamo scelto di fare gli investimenti che credo, poco o tanto che siano, in questi 7 anni siano sotto gli occhi di tutti. Qualcuno è d'accordo, qualcun altro non è d'accordo, è chiaro che cioè, quando fai l'amministratore, credo che chi ha amministrato prima di me abbia provato le stesse sensazioni e accontentare tutti non puoi. E su quelle scelte politiche, chiaramente, che sono un margine del bilancio comunale, è ovvio che ci prendiamo le responsabilità. Però, cioè, veramente, impegniamoci a questo punto a trovarci con la responsabile, la dottoressa Di Salvo, e vediamo nel dettaglio quello che eventualmente si può tagliare. Se poi si riesce, io sono il primo ad essere più che contento. Io dubito, perché quei bilanci lì sono stati visti più volte nel dettaglio, sia dalla responsabile, sia dal vice sindaco, che è un tecnico, che ha lavorato nei quei bilanci per 35 anni. Quindi, però, se qualcuno di voi riesce, ci confrontiamo e vediamo.
Ti posso?
Sì, sì, dopo chiudiamo, cioè, credo che la discussione ormai...
Giusto per puntualizzare alcune cose che sono state dette, perché, ripeto, per me l'aspetto principale è quello di capire esattamente come stanno le cose. Poi dopo ognuno si fa il proprio giudizio, però basando su informazioni corrette. Ecco. Io, per quanto riguarda la spesa del personale, si sa benissimo che ci sono dei limiti di spesa, per cui la spesa del personale non può crescere più di quella che è la spesa degli anni precedenti, quindi quella che è la media delle spese 2011-2013, per cui la spesa del personale del Comune di Soresina non è comunque incrementata, può essere incrementata quest'anno rispetto all'anno scorso, ma non può essere incrementata rispetto agli anni addietro, perché è così per norma di legge. Per quanto riguarda invece il discorso del teatro, io quando guardo i costi a domanda, a copertura dei costi a domanda individuale, io vedo che voi avete messo nel costo del servizio previsto nel bilancio 2021 per il teatro 63.803. Adesso non stiamo parlando del teatro, però non abbiamo messo neanche 3.000 euro. Quindi, secondo gli interventi, secondo noi ci sono, ma non è detto che debbano essere fatti necessariamente neanche sul teatro, perché io guardo questi numeri che hai citato tu, ma giusto per capire di cosa si sta parlando. Ecco. Però quello che dovrebbe essere prioritario è che innanzitutto ci deve essere un ordine. Cioè, l'ordine qual è? La SPM è stata costituita per dare un servizio. Gli amministratori di SPM devono garantire il servizio. Perché attenzione, l'interruzione del servizio a corrente elettrica è un'interruzione di un pubblico servizio. Non è una cosa da poco. Quindi, prima di tutto, io costituisco una partecipata per dare servizio di energia elettrica. La partecipata mi deve dare servizio di energia elettrica. Poi dopo si possono dire e analizzare tutte le difficoltà. Ma prima di tutto, dall'altra parte, il comune che deve dare dei servizi, e nel dare dei servizi deve trovarsi un suo equilibrio di bilancio. Ma non è che possiamo togliere l'equilibrio di bilancio di SPM servizi per salvaguardare il bilancio del comune. perché questo è quello che non si sta, quello che non si fa, e poi dopo non si capisce più niente, perché allora uno dice però c'è il teatro, però c'è personaggi e poi di là, però ci sono stati gli investimenti passati, però ci sono gli investimenti nei comuni, negli altri comuni, non si capisce più nulla. Ma perché? Ma perché prima di tutto non si fa un ragionamento razionale. Cioè SPM dovrebbe dare i servizi, è stata costituita per dare determinati servizi, e questi servizi devono essere dati in maniera economica e a tutti gli strumenti per poterlo dare, per poterli dare, perché chi fa le reti può anche recuperare il costo delle reti, come è sempre stato in passato. Perché è così? Questo è il punto di partenza. Dopodiché 250.000 euro di dividendi, possiamo dire che nel frattempo voi avete aumentato le tasse, queste tasse sono state aumentate per sempre, perché nel momento in cui alzo l'aliquota per tutti gli anni a venire saranno sempre entrate maggiori, va bene, ma non è quello il problema. Quello si sa già, è stata una vostra scelta e che avete fatto legittimamente, per carità. Però i 250.000 euro cerchiamo di trattarli in una maniera, come dire, consona, perché non è vero che è tutto tecnico. Il bilancio è prima di tutto politico, perché se fosse una cosa tecnica ci chiuderebbero subito, perché noi saremmo una partecipata in perdita e il bilancio ce lo farebbe qualcun altro, no? Non è vero che è così. Ci sono delle scelte, le scelte vengono fatte, l'ente locale ha la sua autonomia anche finanziaria, e per cui su queste scelte bisogna trovare un equilibrio, ecco. Questo è l'impostazione corretta. Non diamo la colpa ai tecnici, più che altro i tecnici ci dovrebbero dire o indirizzare su quello che si può fare, quello che non si può fare.
Scusami Roberto, però io non concepisco queste tue affermazioni sul fatto che si stia dando la colpa ai tecnici. Cioè nessuno ha dato la colpa ai tecnici. Ho detto semplicemente che il bilancio per il 70% sono aspetti tecnici. Ed è così, non sono scelte politiche. Cioè, perché la politica, se sceglie di non pagare il personale, non può farlo. È una scelta tecnica, obbligata. Se sceglie di non pagare le bollette, può scegliere politicamente, ma tecnicamente lo devi fare. Cioè, non ho dato la colpa a nessuno. Cerco un attimo di capire.
Magari per colpa intendeva responsabilità.
Sì, ma non è responsabilità, è ovvio che...
È un dato di fatto.
Però Annalisa, scusatemi, cioè voglio dire, avete fatto politica anche... Tu hai fatto politica anche prima di me. Cioè sappiamo benissimo che la struttura del bilancio nasce dal punto di vista tecnico. Poi ci sono scelte politiche che possono spostare...
Certo.
5.000 euro di qua e non i 10.000 euro di là, ma sono queste le scelte politiche.
Io capisco il tuo ragionamento.
Mi generate, mi dite.
Era così deciso anche prima. I servizi sociali, quello era, non potevi metterci mano perché era così. Servizi sociali, perché penso l'asilo nido piuttosto che è così, si sa.
Certo.
Però se. Anche lì non puoi dirmi non abbiamo più aumentato le tasse, è vero, adesso sono stabili, ma da quando sono state aumentate quell'entrata è perenne, capisci?
Certo,
che non c'era
certo.
prima, non certo. c'è il patto di stabilità, non ci sono tante cose. Io la mia domanda lecita è: ci sono un po' più soldi, un po' meno vincoli, i servizi per quanto possano aumentare non possono lievitare del 200%?
E la mia risposta lecita è stata quella di dirti troviamoci e l'analizziamo.
Certo, e su quello
dal punto
io volevo chiudere dicendo. Colgo favorevolmente.
C'è nessun problema. Cioè nel momento in cui, quando si parla del teatro 63.000, allora Annalisa ha parlato di stagione teatrale, per la stagione teatrale c'erano 3.000 euro, poi ci sono i costi di gestione del teatro, che sono un'altra cosa.
Sì, no, io ho parlato di stagione teatrale che implica gli spettacoli, ma la manutenzione, il personale, tutto, era teatro, ho sbagliato a parlare.
No, nel senso, cioè, voglio dire...
Certi vincoli c'erano anche prima, certi servizi c'erano anche prima con molte meno risorse. Negli anni, lo so, anche in qualunque cosa aumentano le spese, ma non può essere che aumentino così tanto, e soprattutto, come dice Roberto, il pubblico servizio è comunque anche la corrente. Se io ho anche l'asilo a nido aperto, il teatro aperto, ma non ho la corrente a casa, soprattutto adesso con la gente che lavora in smart working, forse mi serve di più quello al momento. Sono delle scelte che competono a voi, noi possiamo dare dei consigli, ma poi siete lì voi, io non posso fare.
È chiaro che dare dei consigli che sono chiaramente utili dopo un anno disastroso come quello sulla rete elettrica non è difficile, cioè anche noi siamo palesemente imbarazzati da quello che è successo, cioè non è che, ripeto, ribadisco,
sulle linee noi ci rifacciamo, cioè, quello che viene detto, le magagne più grosse possono essere risolte cambiando i fili, so anch'io che interrandoli viene a costare molto di più, però se per assurdo è una pezza, che è brutto a dirsi, però è brutto, può risolvere ad oggi, perché quei soldi lì probabilmente per interrarli non li avremo mai, se li invece li trovate vi faccio i miei più grandi complimenti, però se ad oggi non si può fare quel lavoro lì, bisogna trovare la soluzione alternativa e noi ci basiamo su quello che ci è stato detto, che poteva essere una cifra magari anche così, magari non precisa, però non ci basiamo su quello che ci viene detto, non è che ce le sogniamo noi, insomma, su tutto qua. Detto ciò, chiudo dicendo che io favorevolmente accolgo l'offerta di condividere, di guardare, e se posso essere d'aiuto io, forse più Roberto, considerando il lavoro che fa, ben volentieri, assolutamente.
Va bene, grazie.
Ultimissima cosa?
Sì.
Se tu accogli favorevolmente la nostra, i nostri suggerimenti, e però mi dici che 250.000 euro in un anno sono troppi, ci può essere anche una via di mezzo, ne puoi trovare 150.000 e l'operazione la facciamo in 3 anni e SPM fa un mutuo di 3 anni. Non è difficile, cioè ci possono essere delle soluzioni intermedie, ma allora la soluzione qual è? Se non c'è un piano, facciamo un piano e fate capire quella che è la spesa. Cioè questo secondo me dovrebbe essere la cosa fondamentale, perché calcagno, perché poi torniamo ancora lì, io ascolto quello che viene detto in consiglio comunale, che è un qualcosa di ufficiale, quindi è importante, perché se viene detto in consiglio comunale vuol dire che deve essere così, non si possono non dire delle cose che non sono vere in consiglio comunale. Se in consiglio comunale Calcagno dice, fa queste affermazioni, può essere che invece i 500 ne corrano 550, 450, che si risolva, non lo so, il 50% dei problemi anziché l'80%, ma queste cose perché non facciamo una relazione, non facciamo un piano e le condividiamo? Comunque abbiamo dei dati su cui decidere.
Sì,
detta così, come ha detto Calcagno, noi con 500.000 euro potremmo mettere a posto le cabine e determinati cavi. E se, per quello che ho capito io, risolveremmo tutti i problemi di tensione che ci sono sulla rete, quelli più frequenti, i distacchi che ci sono ogni tanto che va via la corrente. Certo che poi dopo, se c'è la linea aerea in cui c'è la cicogna che si appoggia sulla linea e la trancia la rompe e deve intervenire il sistema, e lì possono passare anche 8 ore, su quello lì non ci potremo fare mai niente, non abbiamo i soldi per fare questa cosa. Però mi sembra che quei 500.000 euro che ha detto Calcagno siano, diciamo, possano risolvere tanti dei problemi e i continui sbalzi di tensione che ci sono. Questo è quello che ho capito io.
Allora, come ti ho detto, dal punto di vista tecnico si sta analizzando la situazione per risolvere i problemi più urgenti. Oltretutto alcuni interventi urgenti sono già stati fatti. Quindi, cioè, abbiamo già migliorato alcune, criticità che sono state riscontrate nel 2020. Dopodiché, quando ci sarà questo benedetto o piano o comunque una programmazione di interventi, dal punto di vista tecnico, verrà condivisa con tutti, cercando una strategia anche per coprire le spese. Significa che ci stiamo già adoperando, è un anno che ci stiamo pensando a come gestire questa cosa. Il fatto che non sia stata condivisa ancora non significa che noi stiamo pensando ad altro e ce ne freghiamo dei problemi che ci sono stati. Anzi, ti dirò che ci siamo con la testa su questa roba qua da un anno. E diversi interventi, fortunatamente, lo dico, sono già stati fatti. Dopodiché, quando avremo il quadro completo, possiamo parlare di un anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni, ci sediamo a un tavolo e vedremo con SPM quali sono i margini e le strategie. Oggi la mozione chiede di rinunciare a 250.000 euro, pertanto noi non possiamo votare a favore di questa mozione. Tutto qua. Se non ci sono altre osservazioni, metto in votazione. Manuelli? La mozione? Non ti abbiamo sentito. Microfono.
Mi sentite, Diego?
Sì, sì.
Contrario.
Carboni?
Contrario.
Tirloni?
Favorevole.
Bertelli.
Contrario.
Sanisi.
Contrario.
Panighetti.
Contraria.
Azzini.
Contraria.
Galbignani.
Contraria.
Rava.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Vairani, contrario. Adesso uniamo in una unica relazione il punto 5 e il punto 6 e poi dopo verranno votati invece con due votazioni distinte e con l'immediata eseguibilità. Il punto 5 è la proposta del piano economico finanziario relativo all'anno 2021 predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità 443/2019. E il punto 6 è la proposta delle tariffe e delle scadenze tari sui rifiuti per l'annualità 2021, relaziona l'assessore Bertelli.
Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, la legge 205 del 17 ha attribuito l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, l'ARERA, compiti di regolazione nel settore dei rifiuti. L'autorità ha adottato diversi provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti di qualsiasi tipologia, parliamo di urbani, differenziati e assimilati, di regolazione e monitoraggio delle tariffe e di trasparenza nel servizio di gestione. In temi di costi e di termini, l'articolo 1 della legge 147/2013 stabilisce che deve essere sempre assicurata la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali e cui smaltimento provvedono a costi estesi ai relativi produttori. L'articolo 1 della legge 147 del 2013 prevede che sia il Consiglio Comunale ad approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione il piano finanziario, le tariffe tarie in conformità al piano stesso e dato dal soggetto che svolge il servizio. È stata effettuata un'attività di validazione con esito positivo con riferimento alle disposizioni di ARERA tramite un soggetto terzo non coinvolto nella predisposizione di documenti allegati al piano, dalla quale si evince che i valori sono il totale dei costi fissi 631.836 euro, il totale dei costi variabili 477.267, il totale del piano finanziario è di 1.109.803. Per quanto riguarda il punto 6, invece, all'ordine del giorno, tariffe e scadenze, si precisa che le tariffe sono determinate sulla base di quanto sancito dal DPR 158 del 99 e dal regolamento comunale e tengono conto della produttività dei rifiuti delle categorie di utenti come previsto dalla normativa e dal regolamento. Le tariffe sono composte da una quota fissa alle tariffe all'ammortamento degli investimenti e ai costi amministrativi e a una quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le tariffe si dividono in domestiche, per le quali accanto alla superficie imponibile dell'abitazione viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e non domestiche, sono riferite alle attività commerciali, per le quali si tiene conto della superficie produttiva dei rifiuti e di coefficienti di produttività dei rifiuti, determinati per categoria produttiva. I costi del servizio, le categorie e le tariffe sono individuate dal piano finanziario, predisposto dal gestore dei rifiuti urbani. Complessivamente i costi del servizio per l'anno 21 sono pari a 1.109.103, e quali 631.836, che è il 56,97% sul totale relativi a costi fissi, e 477.267, che sono il 43,03% sul totale relativi ai costi variabili. Sulla base della quantità di rifiuti prodotti, i suddetti costi gravano per 686.234, per 61.87 sulle utenze domestiche e per 422.869, che è il 38,13 sulle utenze non domestiche. Dalle tariffe è previsto un gettito teorico pari al totale dei costi. La cassa rifiuti è inoltre gravata dalla quota di addizionale da versare alla provincia di Cremona, pari al 5% della tariffa stessa. Questo tributo deve essere versato esclusivamente al comune, per cui la giunta propone numero 2 rate, con scadenza la prima il 31 marzo 2021, la seconda 31/10/2021. La proposta di due rate è legata rispetto del decreto legislativo 118 del 2011 che relativamente alle entrate riscosse a mezzo di ruoli ordinari e quando sono riscosse direttamente dal Comune dispone che debbano essere accertate e imputate compatibilmente all'esercizio in cui viene messo il ruolo e che l'incasso avvenga nell'anno di riferimento, anche al fine comunque di quantificare meglio gli insoluti e procedere con la riscossione attiva e anche per l'utilizzo di cassa. Pertanto si propone di approvare il piano finanziario, le categorie, le tariffe e la scadenza delle rate per l'anno 2021 del tributo comunale sui rifiuti da TARI secondo i criteri previsti dal nuovo metodo tariffario. Di precisare che le tariffe che verranno approvate avranno effetto dal 1 gennaio 2021. Grazie.
Grazie Assessore Bertelli. Ci sono osservazioni in merito a questi due punti?
Posso io?
Consigliere Rava?
Sì, allora, permetto che per motivi di connessione ho sentito non benissimo soprattutto la parte che noi adesso corriamo un punto 5-6, giusto Diego?
Live streaming.
Li votiamo separatamente però.
Sì, 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 perfetto. Quindi io intervengo sia su un punto che ho sull'altro come ha parlato l'Anna. Allora, io volevo chiedere, qualcosa ha detto Anna sul discorso del recupero crediti forse. Sul discorso del recupero crediti, ho visto che nel piano nostro, nell'MTR, abbiamo inserito 157.833 euro di costi relativi alla quota di crediti inesigibili. Quindi quelli sono crediti che il Comune non riesce a riscuotere, giusto? Giusto Anna?
Arrivo Roberto, scusa, ho problemi anch'io con la connessione. Ascolta, io qui ho un piano finanziario appunto che mi sono fatta spiegare dalla SPM, giustamente, che è il gestore. Noi abbiamo inserito 157.833 che sarebbero i nostri crediti che sono inesigibili. Ovviamente i nostri crediti non ammontano solo a 157, ma oggi come oggi abbiamo circa 700.000 euro di insoluti. Questi crediti però, che erano stati sì inseriti nel piano finanziario, ma purtroppo, e io dico purtroppo, sono stati annullati perché in pratica sono stati annullati col calcolo del metodo dell'ARERA, perché si usciva, in pratica lasciandoli sommati al totale del ruolo, si usciva da quello che era il massimo consentito dall'ARERA. Di conseguenza si sono, tra virgolette, automaticamente annullati. Ovviamente noi riprenderemo in mano soprattutto nel 2022 questo discorso perché, come tu ben sai, tutti questi crediti inesigibili ci vanno a creare un fondo crediti in questo momento di 165.000 euro che è un fondo che rimane fermo, non impegnato e che poi finirà nelle economie. Sì, la domanda è più che pertinente Roberto, però noi purtroppo questi 157.000 importo che abbiamo comunicato alla SPM di conseguenza calcolato con il metodo ARERA nel 2021 non lo andiamo a recuperare con questo ruolo. Ci stiamo muovendo comunque per fare un'azione sempre con l'ARERA entro il 2021 per cercare di inserire invece di avere un'autorizzazione e cominciare a inserire nel 2022 qualcosa di questi crediti, almeno anno per anno, di questi crediti che non abbiamo riscosso.
Ma noi non riscuotiamo da privati o da aziende?
Noi praticamente riscuotiamo da tutti, perché il ruolo lo incassiamo integralmente noi. Però
da questi crediti inesigibili di chi sono? Prevalentemente aziende o privati?
La percentuale non posso dire, Roberto, però abbiamo sia privati che imprese, che attività. Noi facciamo sempre il sollecito bonario, poi in questo momento è partita la Maggiori che è incaricata per le ingiunzioni, però è sul 2015, poi parte di questi crediti ovviamente si vanno a recuperare sempre con il lavoro che fa la Maggiori, però
abbiamo parecchi crediti fermi, ecco. È una situazione un po' pesante, ma per noi tutte le formule per poter andare a chiaramente recuperare le stiamo mettendo tutte in atto. Però tanta gente non parla, soprattutto io personalmente sono anche un po' più preoccupata sul 2020, perché naturalmente il 2020 è quello che ha creato più problemi alle attività, alle famiglie, per cui potrebbe essere che ci troviamo degli insoluti magari maggiori rispetto agli altri anni. Gli altri anni di solito siamo su un 10% di insoluto. Per il 2020 non abbiamo ancora quantificato, perché sono ancora in arrivo dei pagamenti anche adesso. Ecco, questo è.
Perché ho visto che comunque le tasse sono, il costo per le famiglie e per le imprese è aumentato quest'anno, nel senso che nell'allegato che c'è la delibera del punto 6, sì. Sono aumentate le tariffe sia per l'utenza domestica che per quella non domestica, per le attività commerciali.
Sì, Roberto, c'è stato questo aumento che non è chiaramente né politico né deciso da questa amministrazione. C'è questo aumento perché, se vi ricordate, noi negli ultimi anni abbiamo sempre avuto un piano finanziario che ammontava 1.075.000. Quest'anno abbiamo 1.109.000. Chiaramente abbiamo un aumento globale di circa 34.000 euro. Di questi 34.000 euro, 5.000 sono riferiti al conguaglio 2020 che saranno suddivisi su 3 anni. Per cui diciamo che abbiamo un aumento rispetto all'anno scorso di circa 29.000 globale, che poi con le percentuali viene suddiviso sia sulle famiglie che sulle attività.
Ok,
se ci sono altre osservazioni.
Allora, quindi sappiamo che votiamo il punto 5. Scusate, votiamo il punto 5 e votiamo con immediata eseguibilità del punto 5, stessa cosa faremo poi col punto 6.
Allora, votiamo il punto 5, Emanuelli.
Favorevole.
Carboni.
Favorevole.
Tirloni.
Contrario.
Bertelli.
Favorevole.
Zanisi.
Favorevole.
Paninghetti.
Favorevole.
Zini.
Favorevole.
Brava.
Contrario.
Ferrari. Andrea. Ferrari. Gardignani.
Favorevole.
Andrea. Segretario.
Sì.
Non so se Andrea ha problemi di connessione, perché vedo che ha una connessione scarsa. Non so se Andrea, se mi senti, non so come facciamo per la votazione.
Può telefonare.
Mi faccio chiamare?
Ok.
Andrea, se mi senti, se ci senti, mi fai uno squillo per favore, o mi mandi un messaggio, così ti metto in votazione. Provo a chiamarlo io, dai. Scusate, lo sto chiamando.
Inizio di segreteria telefonica.
La segreteria.
Gli ho mandato un WhatsApp, se lo riceve.
Io non sono chiamato, ma alla segreteria. Qua che mi sta chiamando. Ciao Andrea.
Ti sto chiamando.
Ok, grazie. Allora, Ferrari contrario. Resta in linea, così vediamo. Ah no, però adesso vedo che hai... No, niente, ha già messo giù. Allora, sì, Vaiani favorevole. Scusate.
Vi chiedo l'immediata eseguibilità sul punto 5. Manuelli.
Favorevole.
Carboni.
Favorevole.
Pirloni.
Contraria.
Zanisi.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Rava.
Contraria.
Ferrari. Ferrari. Azzini.
Favorevole.
Galvignani.
Favorevole.
Fratelli.
Favorevole.
Vairani, favorevole. Aspettiamo Andrea se riusciamo ad avere. Presumo sia contrario, ho votato contrario.
Live streaming has stopped.
Andrea? Anche sul punto 6, Andrea, così procediamo?
Sì, sì, contrario.
Ok, grazie. Allora, Ferrari, contrario. Votiamo il punto 6, Manuelli.
Favorevole.
Carboni.
Favorevole.
Pirloni.
Contraria.
Zanisi.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Brava.
Contrario.
Ferrari. Contrario, perché me l'ha già detto al telefono. Azzini.
Favorevole.
Galbignani.
Favorevole.
Vairani, favorevole. Bertelli.
Favorevole.
Immediata eseguibilità del punto 6. Manuelli.
Favorevole.
Carboni.
Favorevole.
Pirloni.
Contraria.
Bertelli.
Favorevole.
Anisi.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Cava.
Contrario.
Ferrari. Contrario. Azzini.
Favorevole.
Galbignani.
Favorevole.
Andrea è ritornato. So che sei contrario, però se lo esprimi tu il voto.
Contrario.
Grazie. Vairani, favorevole. Allora, adesso gli ultimi punti, che sono il 7, l'8, il 9, il 10 e l'11, li relazioniamo tutti insieme in un'unica relazione, sì, dal 7 al 12. Dal 7 al 12 è chiaramente una relazione che è stata redatta dall'assessore al bilancio e l'assessore ai lavori pubblici, relazionerà l'assessore Bertelli e poi lasceremo spazio a eventuali domande e osservazioni. E poi procederemo con le votazioni dei punti distinti, dei punti 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Allora, il punto 7 è la nuova imposta municipale propria, IMU, conferma aliquote anno 2020 per l'anno 2021. Il punto 8 è l'addizionale comunale IRPEF, conferma aliquota 2021. Il numero 9 è l'approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022. Il numero 10 è l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021. L'11 è l'approvazione del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni del patrimonio immobiliare anno 2021. E il 12 è l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 con tutti i documenti allegati. Lascio la parola all'assessore Bertelli per le relazioni.
Grazie. Prima di tutto, utile qualche considerazione di tipo generale sul momento storico in cui stiamo vivendo, e che modificando profondamente le nostre vite, sia nelle relazioni interpersonali che sociali, non può che avere, così come ha già avuto, importanti ripercussioni nella vita politica e conseguentemente nella vita amministrativa e istituzionale della nostra città. È giusto e pertanto importante ricordare come proprio un anno fa il Consiglio Comunale, con grande senso di responsabilità, pose l'amministrazione in condizioni di operare nella massima sollecitudine, rinunciando nel momento dell'emergenza anche alle fisiologiche contrapposizioni che caratterizzano la dialettica politica e così poi di seguito durante tutto il percorso delicato e complesso degli interventi finalizzati a rendere meno traumatico il vivere quotidiano di persone, famiglie, associazioni e imprese. D'altra parte, l'amministrazione, soprattutto nella figura del sindaco, non ha mai esitato a rendere partecipe sia gli organi di rappresentanza politica che la comunità delle azioni che di volta in volta venivano messe in campo per arginare l'emergenza socio-economica che la pandemia recava alla comunità. E non è ancora finita. La percezione è che siamo in una fase di transizione che ci porterà a situazioni nuove in cui tutto non sarà più come prima. Un cambiamento che avrà ripercussioni strutturali nei rapporti tra politica e comunità, istituzioni e cittadini, nella modalità nell'erogazione dei servizi, nelle modalità di lavoro anche nel pubblico impiego e nelle politiche territoriali. Questa amministrazione comunale vuole essere ed è attenta a cogliere tutte le opportunità che questo cambiamento può rappresentare, perché dopo la crisi vi sarà una forte ripartenza, per cui sin da ora la necessità di saper cogliere l'opportunità in tema di risorse finanziarie, in tema di riqualificazione del personale, in tema di rigenerazione, e non solo dal punto di vista urbano, ma in generale a tutto tondo. È un bilancio che va ben oltre la sua valenza tecnico-amministrativa, comunque essenziale per permettere il corretto funzionamento dell'ente. Ha la presunzione, in continuità con quello già proposto lo scorso anno, di porre in essere quelle azioni di cambiamento finalizzate a migliorare questo comune, non solo per i prossimi anni, ma anche a medio e lungo termine. In esso, infatti, trova sempre più esplicitata, in forma contabile e di seguito in programmazione amministrativa, ciò che nel programma elettorale di questa maggioranza consigliare, e più volte ribadita anche in questa sede, negli atti in cui di volta in volta trovava forma amministrativa, una strategia finalizzata a ridisegnare il nuovo assetto cittadino sia dal punto di vista sociale che urbano in senso lato. Obiettivo dichiarato è il miglioramento generalizzato della qualità della vita, che avendo come riferimento centrale i cittadini percepiti ancor prima come persone, che non come semplici utenti o clienti dei servizi comunali, non può che essere mediata dalle fisiologiche attenzioni che ricadono sulla vivibilità urbana, che passano dall'ambiente al decoro urbano, a relazioni interpersonali e sociali qualitativamente sempre più avanzate, e che più in generale fanno riferimento al tema della bellezza intesa nel senso più classico del termine. Ciò che si chiede ora è la sfida ed è la sfida che ci proponiamo, trova riscontro in questo bilancio ed è un ulteriore cambio di passo nel solco già tracciato, finalizzato a migliorare la città, esaltandone le sue potenzialità, ben consci attraverso un esame di realtà che i limiti strutturali dell'attuale sistema socio-economico, territoriale ed istituzionale ci pongono non certo in una situazione facile, ma pronti, come sopra accennato, a cogliere le opportunità che la congiuntura ci sottopone. Così come siamo perfettamente consci di sapere e di prendere atto che l'ente pubblico, nella fattispecie l'ente comune, non può che attivare e non a sostituirsi a tutta una serie di politiche che tengono a favorire tutte quelle azioni di tipo socio-economico finalizzate al benessere della comunità, che sono poi prerogativa tipica della società civile, a cui questa amministrazione non vuole o intende sostituirsi, ma fortemente interagire in modo virtuoso a favore della comunità stessa. Si ricorda ulteriormente che detta impostazione non è iniziata in questi giorni e o in un modo contestuale alla predisposizione di questo bilancio previsionale e relativa documentazione a supporto, a cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio, sia dal punto di vista corrente che di investimento, ma fin dall'insediamento e dovrà restare una costante dell'azione amministrativa, là dove i processi di programmazione, gestione e controllo dovranno essere costantemente attivi e collegati in un'azione di esponenziale miglioramento dei risultati che di volta in volta si ottengono. Qualche breve accenno metodologico che ha caratterizzato la formazione di questo bilancio e che aveva già trovato riscontro negli anni passati. Fatta salva la sopra accennata azione amministrativa in essere, questa amministrazione ha provveduto in primo luogo e provvede in progress a analizzare, o meglio sarebbe dire rianalizzare, le potenziali risorse a disposizione dell'ente, dando atto che una continuità di fatto, oltre che non essere nella forma una continuità giuridica, ha comportato e comporta comunque la necessità di una continua reimpostazione organizzativa e programmatica che faccia il punto su strategie politiche e obiettivi amministrativi. Tutto questo anche alla luce dei nuovi assetti normativi che, come è noto nel nostro Paese, sono sempre in rapida fase di cambiamento, evoluzione, sia alla luce delle argomentazioni sopra esposte che con riferimento ovviamente alla situazione pandemica. Tale analisi non poteva e non può costantemente ripartire pertanto che dalle risorse che questo Comune ha a disposizione e che intende impiegare sia a breve che a medio termine, essendo sempre comunque consci sia dei limiti strutturali insiti nel concetto di previsione e programmazione. Risorse rappresentate in primis dalla struttura burocratica che questa amministrazione intende valorizzare in tutte le sue prerogative. Per cui un'attenta rivalutazione della macchina burocratica, peraltro in costante fase di variazione, per cui questa amministrazione intende esaltarne, oltre alle fisiologiche criticità, le opportunità che possono rappresentare anche all'interno di un processo di modernizzazione dell'ente. Siamo perfettamente consapevoli che solo una macchina burocratica che opera su logiche di efficacia, economicità e trasparenza, qualitativamente elevata, possa esaltare le potenzialità politiche di un'amministrazione che deve essere adesso sinergica, costantemente attiva nell'azione di indirizzo e controllo e in un presidio anche quotidiano dei servizi erogati e del territorio. Di seguito un'attenta analisi delle risorse finanziarie a disposizione, da cui la capacità di spesa sia in conto corrente che in conto capitale, sia a breve che a medio termine. Ma non solo, la buona amministrazione ci impone di mettere in sinergia tutte le risorse rappresentate dal sistema pubblico allargato, in cui la parte prevalente viene occupata dalle società partecipate del Comune, ma anche da quella fondamentale risorsa che ormai è diventata la cittadinanza attiva, il cosiddetto terzo settore. Per quanto riguarda gli aspetti di natura gestionale con specifico riferimento alla macchina comunale, si ritiene utile evidenziare che questa amministrazione ha presieduto e governato per tempo alcuni avvicendamenti di personale che sia per il 2020 che per il 2021 vanno oltre ciò che viene definita l'ordinaria amministrazione e di norma si concretizza con un turnover fine a se stesso. Emblematici sono l'ufficio tecnico comunale per l'anno 2020 e il settore segreteria comunale affari generali, la segreteria, attualmente in corso per l'anno 2021. Completamente rinnovato il primo, con esclusione del responsabile di area, e un cambiamento radicale ai vertici, il segretario comunale e il responsabile di area, il secondo. Come accennato, è chiaro che i citati fisiologici avvicendamenti che hanno interessato e che stanno interessando a breve e medio termine la struttura comunale non sono una mera sostituzione di personale, ma opportunità che cambiamenti organizzativi e gestionali, in cui il processo di modernizzazione dell'ente che passa attraverso l'implementazione tecnologica delle procedure rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale di cambiamento, anche non solo nelle relazioni con la cittadinanza. In modo più dettagliato farei riferimento alla deliberazione della Giunta in cui si approva il fabbisogno del personale per il prossimo triennio, che da un punto di vista tecnico-politico rappresenta l'atto di indirizzo alla base di quanto sopra argomentato. Con specifico riferimento agli aspetti tecnologici, si ritiene importante sottolineare che con la predisposizione del programma di trasformazione digitale si è dato avvio con maggiore incisività a un processo che vede come protagonisti l'app IO, il sistema SPID e il sistema Pago PA. Da 1 marzo 2021 tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione dovranno essere eseguiti tramite la piattaforma Pago PA. Sul fronte dei pagamenti questa amministrazione si era già attivata rendendo disponibile tramite il sito web istituzionale e la piattaforma PagoPA quattro tipologie di pagamenti: le rette dell'asilo nido, i diritti di segreteria e gli oneri di urbanizzazione, l'utilizzo delle sale pubbliche e la refezione scolastica. È ora però attivo il nuovo portale per l'acquisto dei buoni pasto della refezione scolastica che ha sostituito il sistema online per l'acquisto dei blocchetti cartacei precedentemente attivato. Il sistema prevede un credito scalare collegato alla presenza immensa dell'alunno. Nel medesimo portale confluiranno a breve anche i pagamenti delle rette dell'asilo nido, comunque già attivi come pagamento spontaneo, e due nuove tipologie di pagamenti, il servizio trasporto alunni e il preorario della scuola primaria. Sempre sul fronte dei pagamenti verranno attivati i post pago PA, tramite i quali sarà possibile pagare presso gli uffici comunali le spese per le concessioni cimiteriali e operazioni cimiteriali, i diritti delle carte d'identità, le sanzioni del codice della strada e l'occupazione del suolo pubblico per il commercio ambulante in sede fissa, gli spuntisti del mercato settimanale. È iniziato e prosegue lo spostamento in cloud e gestionali. Questa operazione consentirà di migliorare la continuità operativa dei sistemi informatici, la sicurezza e la protezione dei dati, nonché l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. Prosegue l'attuazione del piano di informatizzazione che a breve consentirà di poter gestire le numerose istanze dei cittadini rivolte al Comune mediante un portale tuttora in fase di configurazione. Altra novità introdotta con il programma di trasformazione digitale è l'uso dell'app IO, tramite la quale per il momento potranno essere inviate dagli uffici comunicazioni relative a scadenze della carta d'identità, rilascio della tessera elettorale, sorteggio e convocazione ai seggi elettorali. Tra le altre novità del 2021 troveremo anche l'adeguamento del sito web istituzionale alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Sono in fase di messa a punto le apparecchiature che consentiranno la trasmissione in live streaming delle sedute del Consiglio Comunale in presenza sul canale YouTube dell'amministrazione. Per quanto riguarda invece il sistema di telefonia comunale, la rete VoIP comunale ora comprende la sede municipale, il plesso scolastico Bertesi, della sezione di Soresina, la scuola per l'infanzia Vertua, il CDD e la biblioteca. A completamento dell'operazione è in fase di studio l'adeguamento del sistema di telefonia e dati dell'asilo nido per un suo inserimento nel sistema di telefonia comunale. Chiaro che oltre che a essere una scelta amministrativa, l'attuazione di tutti questi processi è dovuta anche a disposizioni normative ben chiare che vanno nella direzione costante di una dematerializzazione documentale e della partecipazione da parte del cittadino che diventa un elemento sempre più attivo nell'ambito dei procedimenti. In sintesi, i dati contabili del bilancio partendo dalle risorse di parte corrente. Al punto 7 dell'ordine del giorno abbiamo la conferma delle aliquote dell'IMU per l'anno 2021. Diciamo che la legge di bilancio 2020 ha riformato la fiscalità locale attraverso l'unificazione dei tributi IMU introdotta a partire dal 2012 in sostituzione dell'ICI e il tributo per i servizi indivisibili TASI introdotto nel 2014. In sede di stesura di bilancio si è provveduto pertanto a iscrivere tra le entrate di natura tributaria la somma di 1.480.189 relativamente alla sola IMU, che viene confermata anche per l'anno 21 con le seguenti aliquote. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, queste sono escluse dall'IMU. L'aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili d'oggetto di imposizione è il 10 per 1000. Per le abitazioni principali categoria A1, A8, A9 e le loro relative pertinenze, massimo una per categoria, delle catastali C2, C6, C7, il 5 per 1000. Per le aree edificabili e terreni agricoli posseduti ma non condotti, il 10 per 1000. E per i beni merci e fabbricati rurali strumentali, 1 per 1000. Il gettito invece derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni IMU di anni precedenti è previsto in euro 130.000. Al punto 8 dell'ordine del giorno abbiamo l'addizionale comunale IRPEF. L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale da applicare per l'anno 2021 con applicazione nella misura dello 0,70% e con l'esenzione dell'applicazione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito imponibile inferiore a euro 10, fino a euro 10.000. Il gettito per il 2021 è previsto in 875.187. Poi abbiamo il canone unico che è tra le novità, diciamo, annoverate nella legge di bilancio 160 del 2019. Appunto con questa legge riscontriamo l'istituzione del nuovo canone unico, nello specifico i commi dall'816 all'836 hanno istituito questo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, riunendo in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di spazi e aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità. I commi da 837 a 845 della stessa legge hanno istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate che hanno sostituito la vecchia COSAP. La manovra finanziaria è stata strutturata in varianza di gettito. Il gettito per il 2021 è previsto in 111.500 euro. Questi sono canoni che vengono introitati direttamente dal Comune verso il corrispettivo che corrispondiamo alla ditta Maggiori per il servizio che rende, che ci costa 23.000 euro. Per quanto riguarda i trasferimenti dallo Stato, abbiamo il fondo di solidarietà comunale, che è stimato in 860.549 euro. In più sono previsti complessivi altri 134.846, che sono derivanti 102.830 da contributi per minori spettanze IMU immobili comunali, 25.850 sono rimborsi di spese elettorali, 5.000 euro da contributo da 5 per 1.000 per interventi sociali e 1.166 è il rimborso indennità ordine pubblico. I trasferimenti dalla regione invece sono previsti in 298.839, ascrivibili al decreto legislativo 65 del 2017, che è il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini dai 0 ai 6 anni, per 30.839. Poi per 44.000 euro abbiamo una compartecipazione per la spesa assistenza educativa alunni disabili, 10.000 euro ci vengono erogati dalla regione per l'asilo nido, 190.000 per il CDD e 24.000 euro per il contributo di solidarietà. Da altri enti pubblici abbiamo 94.000 euro circa, che sono 60.000 che sono il rimborso dai comuni per la spesa per il CDD e 34.616 è un rimborso della Padania per una rata di mutuo di coniatura. Per quanto riguarda le entrate extra tributarie, abbiamo le sanzioni amministrative da codice della strada, dove sono previsti proventi per 130.000 euro. Questa somma è destinata al 50% agli interventi di spesa di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada, e per cui la quota vincolata è pari a 65.000 euro ed è interamente destinata alla spesa corrente. 16.250 euro per la manutenzione della segnaletica stradale, altri 16.250 per il potenziamento delle attività di controllo e 32.500 per il miglioramento della sicurezza stradale, finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Sul fronte della spesa, qualche considerazione di merito finalizzata ad evidenziare gli indirizzi amministrativi che sono alla base di questo bilancio e indirettamente i condizionamenti esterni che ne limitano la sua incidenza sulla qualità della vita nella nostra comunità. In primo luogo, in parte corrente, si evidenzia la volontà del mantenimento di tutti i servizi tradizionalmente erogati, cercando anche di migliorarne la qualità, nonostante la volontà ma l'oggettiva difficoltà a mantenere invariato il gettito delle risorse di qualsiasi natura esse siano. Parliamo di addizionali comunali, IMU, eccetera. Per il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento stabilite dal testo unico 267 del 2000 e dalle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti. Anche per l'anno 2021 vi è la possibilità di utilizzare per il finanziamento della parte corrente la quota derivante dagli oneri per il rilascio di permessi a costruire e ex oneri di urbanizzazione. Però la scelta, come per gli anni precedenti, è stata quella di non utilizzare questa entrata per manutenzione ordinaria del patrimonio, data l'esiguità delle entrate rilevata soprattutto negli ultimi anni. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo nel 2021, nel bilancio di previsione del 2021, ammonta a 165.000 euro, che è calcolato secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questo accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Sono previsti accantonamenti per eventuali spese potenziali che possono essere perdite da organismi partecipati, come si diceva prima il CISE, sono altri 50.000. Accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco, sono 1.260 euro all'anno, e adeguamenti del contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale sono 25.000 euro. A fine esercizio, come disposto dall'articolo 167 del testo unico, le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata dal risultato di amministrazione. Distribuzione parziale della riserva avanzo di fusione di esclusiva spettanza del socio comune di Soresina, l'entrata prevista nel 2021 dalla SPM ammonta a 250.000 euro, sempre derivante dalla distribuzione parziale della riserva, dell'avanzo di fusione di esclusiva spettanza del socio comune di Soresina ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Sociale. Interessi sui mutui e prestiti, gli oneri finanziari sono previsti in 55.244 e sono pari allo 0,89 sulle entrate correnti. il rimborso di prestiti, il rimborso delle quote di capitale dei mutui sono previsti in 198.144, con un aumento rispetto al 2020, ovviamente riconducibile alla maggiore restituzione della componente capitale a fronte del calo della spesa per interessi. Nel fondo di riserva sono stanziati 22.350 euro, che sono pari allo 0,36 delle spese correnti, in osservanza alle disposizioni vigenti. Al punto 9 dell'ordine del giorno troviamo il programma biennale degli acquisti delle forniture di servizi per il 2021-22. Questo programma, che è già stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 22 dicembre 2020, con atto numero 131, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti numero 14 del 2018, è relativo al servizio e gestione biblioteca per un importo di 28.480, al servizio assicurativo per 50.663 e al servizio gestione centro diurno disabili al CDD per 307.323. Al punto 10 invece dell'ordine del giorno troviamo la programmazione triennale delle opere pubbliche del 2021, chiaramente 2023, spese di investimento. Contestualmente al bilancio previsionale annuale triennale viene sottoposta all'approvazione del Consiglio la programmazione triennale 21-23 delle opere pubbliche, che sia nella forma che nella sostanza e in coerenza con lo stesso ne costituisce parte integrante, sostanziale e complementare. Utile ricordare che in questo piano non risultano gli interventi in conto capitale inferiori a 100.000 euro, che peraltro, soprattutto in un comune di medie dimensioni, si è rapportato alla media provinciale, ma piccolo su scala nazionale, rappresentano la stragrande maggioranza degli interventi manutentivi al patrimonio comunale, che pertanto non appaiono in questo piano, ma che trovano riscontro nell'azione amministrativa caratterizzata anche da questo bilancio, e di cui si darà dettagliatamente riscontro delle ulteriori spese di investimento a margine del presente piano triennale delle opere pubbliche e nell'esposizione delle spese di investimento. È nel programma triennale delle opere pubbliche che però si manifesta in modo più esplicito la strategia amministrativa nel settore degli investimenti. Come già più volte ribadito, gli interventi si manifestano sulle seguenti direttive fondamentali. Troviamo la rigenerazione urbana del centro storico in fase di attuazione, l'edilizia scolastica, l'edilizia residenziale pubblica, le opere cimiteriali e la manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare oltre la soglia dei 100.000. Rinviando le schede comunque depositate agli atti, qualche accenno al piano in particolare. Si può dire che gli interventi di rigenerazione urbana per l'anno in corso sono rappresentati dalla riqualificazione del centro storico, la piazza Garibaldi, e dalla riqualificazione dei giardini pubblici Federica Galli, rispettivamente per 910.000 euro e per 246.000 euro. Il primo intervento è parzialmente finanziato, il 50%, con i residui mutui con la Cassa Depositi e con un contributo regionale a fondo perduto, per il quale è già stata effettuata la formale richiesta. Si resta in attesa di una risposta per questa risorsa finanziaria, anche per un'eventuale ridefinizione delle modalità attuative in relazione alla certa capacità di spesa a finanziamento dell'opera. Il secondo è già completamente finanziato con mezzi propri di bilancio, che si tratta dell'alienazione di Piazza Risorgimento e fideiussioni e oneri di urbanizzazione, per cui si è già nella fase di attuazione con specifico riferimento alla scelta del contraente dopo l'acquisizione del parere favorevole della sovrintendenza ai beni culturali. Per l'edilizia scolastica si tratta della riqualificazione del cortile interno della scuola comunale primaria Bertesi, finanziato con un intervento di sponsorizzazione della società partecipata SPM, così definito a seguito di una procedura di evidenza pubblica. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, si tratta di un intervento finalizzato al recupero di unità abitative nei diversi insediamenti abitativi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio comunale non assegnabili per carenze manutentive e di cui possono beneficiare i comuni lombardi a fronte di contributi erogati dalla regione. L'intervento è realizzato dall'ALER di Cremona, per cui il Comune, oltre che a finanziare parzialmente con fondi di competenza presso l'ALER, 112.124 euro, funge da partner con funzioni istituzionali nei confronti della Regione, alla quale viene richiesto un contributo di 250.000 a finanziamento dell'intero intervento. Altri due interventi di manutenzione straordinaria per un importo pari a 250.000 euro ciascuno sono finalizzate alla rimozione di coperture d'amianto sia ad un porticato del cimitero che alla piscina comunale, e si è partecipato a un bando pubblico per un finanziamento regionale a fondo perduto. L'intervento ovviamente è subordinato all'esito positivo della richiesta di contributo che è già stata inoltrata. Nella previsione del 2021 sono state inserite, come detto, spese in conto capitale che pareggiano con le entrate della stessa natura per 1.987.718,42, come abbiamo detto, destinati alla rigenerazione urbana per 1.525.618,42. Poi abbiamo una manutenzione a scuola dell'infanzia Vertua, che è un intervento sotto i 100.000 euro, però vabbè, rientrava in questo numero complessivo, in questo dato complessivo, sono 43.000 euro. Poi abbiamo la manutenzione di strade e un immobile comunale per 140.000, la manutenzione straordinaria del cimitero 160.000 e altri interventi finanziati con oneri per 150.000. Questi oneri finanziano per 39.581 la manutenzione del patrimonio, per 15.000 finanziano l'abbattimento di barriere architettoniche, per 12.000 il fondo realizzazione opere di culto, per 40.000 la sistemazione del verde pubblico e altri 30.900 di oneri sono destinati a interventi di rigenerazione urbana. E abbiamo un rimborso a privati di oneri per opere non realizzate di 12.519 euro. Come abbiamo accennato nella premessa, la programmazione degli investimenti deve intendersi meramente indicativa. Per quanto riguarda le spese finanziate con gli oneri di urbanizzazione, potranno essere realizzate solo dopo, ovviamente, l'avvenuto incasso. Al punto 11 dell'ordine del giorno, abbiamo invece l'approvazione del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni del patrimonio immobiliare. Per quanto riguarda questo piano, redatto ai sensi del decreto legislativo del 2008, convertito in legge numero 133 del 6 agosto 2008, si conferma quanto già deliberato con atto di consiglio comunale numero 11 del 29 febbraio 2020, evidenziando che però nel 2020 è stata alienata l'area di Piazza Risorgimento per un importo di 105.000 euro. Gli altri immobili facenti parte di questo piano sono la ex biblioteca, con un valore presunto di stima pari a 108.600, il lazzaretto 569.600, l'ex Ipsia per 949.500, le palazzine di via Petrarca 462.500, l'immobile di via Zambelli 210.000 euro, l'area di via dello Stadio 54.000 e l'ex Tascina Pozza 865.215. In conclusione, considerato che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 in data 13 marzo 2021, si dà atto che il bilancio 22-23 pareggiano nelle seguenti risultanze: per il 21 in 10.497.771,49, il 22 e il 23 in 8.636.887,07. A questo punto si ritiene di chiedere al Consiglio Comunale l'approvazione del bilancio di previsione 21 e pluriennale 21-23. Grazie.
Grazie all'assessore Bertelli. Apriamo dibattito, domande, osservazioni.
Prego. Faccio io, Diego?
Consigliere Rada, io non ti vedo però.
Allora, aspetta un secondo.
Ok, grazie. Aspetta che spengo io, grazie.
Allora, questa mega relazione adesso partire dall'inizio e per poi arrivare alla fine è difficile. È chiaro che sul bilancio abbiamo non abbiamo un parere favorevole, ecco, questo è più che altro è stato l'incipit del discorso che mi ha un po' stupito, cioè tantissime parole per un bilancio che, come ha detto il sindaco, è sostanzialmente tecnico, la politica non può fare un granché, cioè rispetto a quello che è stato detto prima sembra di essere in un altro consiglio comunale. Poi volevo far notare una cosa, che io ho controllato le varie delibere che sono state anche in parte citate dall'assessore al bilancio, e in particolare sull'aumento dell'addizionale comunale IRPEF che non è stato aumentata. Ecco. Io ho guardato la vostra delibera, che è la delibera della giunta comunale, che dice che, preso atto che il comma 37 della legge 205 del 2017, un attimo che abbasso forse l'audio perché sennò credo che ci sia un ritorno, prevede che i comuni non possono, comunque questa legge non possono procedere ad aumenti delle aliquote di tributi comunali rispetto ai livelli applicati nell'esercizio 2015, quindi mi sembra già che voi avevate detto che non si potevano fare aumenti nella vostra delibera. E niente, però ecco, il parere che è sul bilancio e sul fatto che sia stata fatta una vera e propria politica nei confronti dei sorresinesi, mi sembra che è stato fatto un gran poco, nel senso che non è stato fatto un granché. Sì, alcuni interventi ci sono dei grandi finanziamenti che arrivano dall'esterno, la razionalizzazione della spesa forse poteva essere fatta meglio, in questo senso ho trovato delle risorse. Per l'addizionale comunale, certamente, al di là dell'aumento dell'aliquota che non è stata fatta, si poteva anche prevedere non tanto una riduzione dell'aliquota quanto un aumento della soglia di esenzione, perché una soglia di esenzione di 10.000 euro è chiaro che è una soglia veramente molto molto bassa.
Ci sono altre osservazioni, altri interventi? Annalisa, Andrea?
No, sono d'accordo con Rava, non voglio dilungarmi oltre, ci mancherebbe.
Anna, hai qualcosa da aggiungere? Okay. Andrea, scusami.
No, io non aggiungo molto altro, ovviamente il mio voto non sarà favorevole a nessuno dei punti. Torno un attimo al Consiglio Comunale del 29 di febbraio del 2020, dove ho dato comunque la mia piena disponibilità e all'unità, visto il momento che si stava vivendo e che stiamo vivendo tuttora. E con questo non vuol dire che sia d'accordo ovviamente con le azioni che sono state messe in campo in questo anno, semplicemente non mi sembra il caso di fare delle polemiche in un periodo particolare. Il mio voto non è favorevole ovviamente, perché sia il piano triennale che gli investimenti e le azioni che sono state messe in campo non vedono la mia idea di amministrazione, quindi il mio voto non sarà favorevole. Mi fermo qua e basta, ecco. Non voglio affrontare discorsi tecnici su tutti i punti che sono stati affrontati finora. Andate avanti a lavorare, poi quando le situazioni saranno tornate, speriamo, di normalità al più presto, affronteremo anche le diatribe politiche e le eventuali polemiche in futuro. Grazie.
Grazie Andrea. Allora, ritorno a ribadire quello che ho detto prima, vediamo compatibilmente chiaramente con i tempi Covid, perché quello che ci siamo detti prima, di vederci con il responsabile finanziario, così magari si riesce anche a entrare nel dettaglio del bilancio, e lo vorrei fare in presenza perché sicuramente è controproducente farlo online, visto che si devono vedere i numeri nel dettaglio. Io adesso facciamo come abbiamo fatto prima, sarà un po' lunga, nel senso che tutte le sei delibere sono immediatamente eseguibili e quindi c'è una doppia votazione. Chiedo al segretario una cosa, Massimo. Massimo? No, volevo chiedere
al segretario. Mi senti?
Sì, sì, ti sento. No, volevo chiedere per velocizzare la votazione, se c'era un'altra modalità, se riuscivamo a votare tutti i punti insieme, perché tanto comunque le opposizioni hanno già detto che saranno contrari a tutti i sei punti. Mi sembrava
non saremo contrari proprio a tutti i punti. Allora, okay. Assegniamo.
Scusami Roberto, allora ho capito male.
Procediamo
come prima, va bene, scusami. Niente Massimo, a posto. Sì. Allora, punto 7, nuova imposta municipale propria IMU, conferma aliquote 2020 per l'anno 2021. Carboni.
Favorevole.
Pirloni.
Contrario.
Bertelli.
Favorevole.
Zanisi.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Rava.
Contrario.
Azzini.
Favorevole.
Galbignani.
Favorevole.
Ferrari.
Scusa, io per velocizzare i tempi vi dico subito, io sono contrario a tutti i punti tranne al punto 9 dove mi astengo.
Ok, quindi in egual misura anche con l'immediata eseguibilità, quindi.
Esattamente.
Ok, grazie. Manuelli?
Favorevole.
Azzini? Azzini?
Favorevole.
Vairani? Favorevole. Immediata eseguibilità del punto 7? Carboni?
Favorevole.
Irloni?
Contrario.
Bertelli?
Favorevole.
Zanisi?
Favorevole.
Panighetti?
Favorevole.
Rava?
Contrario.
Azzini?
Favorevole.
Galpignani?
Favorevole.
Ferrari ha detto che è contrario. Manuelli?
Favorevole.
Vairani? Favorevole. Punto 8, addizionale comunale IRPEF, conferma aliquota 2021. Carboni?
Favorevole.
Tirloni?
Contraria. Diego, anche noi comunque come Andrea ci asteniamo sul punto 9 e lo stesso per l'immediata eseguibilità, se può essere d'aiuto.
Può essere d'aiuto se...
Sì, sì, anche per me è così.
Se il segretario ci concede a questo punto di velocizzare, esprimo io il parere favorevole su tutti i punti, tranne sul... E per le opposizioni tutto parere contrario tranne il 9 dove si astengono.
E no, dobbiamo votare una per una.
Ok, grazie. Ok, va bene, niente. Bertelli, scusami.
Favorevole.
Zanisi.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Rava.
Non sai che non so più cosa stiamo votando?
Addizionale comunale IRPEF, punto 8.
Sono contrario.
Lo so, ma dobbiamo votare.
Sì, sì, no, non sapevo cosa, perché non vorrei sbagliarmi invece sull'unico punto a cui mi astengo.
Azzini.
Favorevole.
Galvignani.
Favorevole.
Ferrari. Contrario.
Contrario.
Manuelli.
Favorevole.
Vairani. Favorevole. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità del punto 8. Carboni.
Favorevole.
Pirloni.
Contrario.
Bertelli.
Favorevole.
Zanisi.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Rava.
Contrario.
Azzini.
Favorevole.
Galvignani.
Favorevole.
Ferrari.
Contrario.
Manuelli.
Favorevole.
Vairani. Favorevole. Punto 9, approvazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022. Carboni.
Favorevole.
Pirloni.
Astenuta.
Bertelli.
Favorevole.
Zanisi.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Rava.
Astenuto.
Azzini.
Favorevole.
Galvignani.
Favorevole.
Ferrari.
Mi astengo.
Manuelli.
Favorevole.
Vairani. Favorevole. Immediata esecutività del punto 9. Carboni.
Favorevole.
Pirloni.
Astenuta.
Bertelli.
Favorevole.
Zanisi.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Rava.
Mi astengo.
Azzini.
Favorevole.
Calvignani.
Favorevole.
Ferrari.
Mi astengo.
Manuelli.
Favorevole.
Airani, favorevole. Punto 10, approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021. Carboni.
Favorevole.
Pirloni.
Contraria.
Bertelli.
Favorevole.
Zanisi.
Favorevole.
Anighetti.
Favorevole.
Rava.
Voto contro.
Azzini.
Favorevole.
Albignani.
Favorevole.
Ferrari.
Contrario.
Manuelli.
Favorevole.
Vairani. Favorevole. Votiamo l'immediata esecutività del punto 10. Carboni.
Favorevole.
Tirloni.
Contraria.
Bertelli.
Favorevole.
Anisi.
Favorevole.
Anighetti.
Favorevole.
Cava.
Contrario.
Azzini.
Favorevole.
Galvignani.
Favorevole.
Ferrari.
Contrario.
Manuelli.
Favorevole.
Vairani. Favorevole. Punto 11, la votazione dell'approvazione del piano delle valorizzazioni delle alienazioni del patrimonio immobiliare anno 2021. Carboni.
Favorevole.
Pirloni.
Contraria.
Bertelli.
Favorevole.
Zanisi.
Favorevole.
Ruggeri. Scusate, Panighetti.
Favorevole.
Rava.
Contrario.
Azzini.
Favorevole.
Galvignani.
Favorevole.
Ferrari.
Contrario.
Manuelli.
Favorevole.
Vairani. Favorevole. Andiamo a votare l'immediata esecutività del punto 11. Carboni.
Favorevole.
Pirloni.
Contrario.
Bertelli.
Favorevole.
Zanisi.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Rava.
Contrario.
Azzini.
Favorevole.
Calvignani.
Favorevole.
Ferrari.
Contrario.
Manuelli.
Favorevole.
Vairani. Favorevole. Ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e documenti allegati. Carboni.
Favorevoli.
Tirloni.
Contraria.
Bertelli.
Favorevole.
Zanisi.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Rava.
Contrario.
Azzini.
Favorevole.
Galvignani.
Favorevole.
Ferrari.
Contrario.
Manuelli.
Favorevole.
Vairani. Favorevole. Ultima votazione, immediata eseguibilità del punto 12. Carboni.
Favorevole.
Pirloni.
Contraria.
Bertelli.
Favorevole.
Zanisi.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Rava.
Contrario.
Azzini.
Favorevole.
Galvignani.
Favorevole.
Ferrari.
Contrario.
Manuelli.
Favorevole.
Vairani. Favorevole. Allora abbiamo concluso il Consiglio Comunale. Prima di salutarvi, permettetemi un minuto solo per ricordare una figura che è stato un collaboratore importante per noi. Domani ricorre l'anniversario della sua morte. Purtroppo è morto da solo, di Covid, in Germania, e si tratta di Tiziano Chiappani, che abbiamo conosciuto nel corso degli anni, prima come grande collaboratore in azienda sociale, poi in ASPM ambientale e infine come collaboratore di Fondazione Benefattori Siorresinesi. È stato sicuramente un punto di riferimento per tanti di noi, grazie alle sue competenze, alla sua disponibilità, e purtroppo vabbè, è una delle figure che non ci sono più, che è stato difficile rimpiazzare in questo anno, e quindi siccome abbiamo fatto, celebrato questa mattina alle 8.30 una messa con il ricordo di questa figura, grazie all'organizzazione della Fondazione Benefattori, mi sembrava nel Consiglio Comunale di oggi concludere con un ricordo di questa figura che ha un anno proprio dalla sua scomparsa. Io vi ringrazio. Vi ringrazio e vi auguro una buona domenica a tutti. Grazie. Chiedo cortesemente alla maggioranza, invece, ricordate che abbiamo la giunta, quindi di restare collegati agli assessori. Ciao Andrea, grazie. Ciao.
Buona giornata.
Grazie mille.
Annalisa e Roberto, buona domenica.
Altrettanto.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ok. Massimo? Massimo?